www.redigio.it e la storia continua. I maghi. La dimestichezza con l'aldilà è un'esclusiva prerogativa di maghi e streghe. Sulle pagine gialle, dove esiste la categoria astrologia, cartomanzia, occultismo, sono pubblicizzati più di 100 tra maghi, medium, pranoterapisti e occultisti, ma che promettono di arrivare con la magia oltre ogni limite per la felicità, o di unire in una seduta amori impossibili, con la creazione di potenti talismani personalizzati, magari eseguendo a insindacabile giudizio legamenti e sortilegi, naturalmente tutto con la massima riservatezza. A costoro ricorrono tuttora fiduciosi industriali e professionisti, artigiani, casalinghe e sportivi, e non è facile fissare un appuntamento perché gli impegni dei maghi sono fittissimi. Se poi chiedete a qualcuno di questi clienti in separate sede se veramente crede a queste cose, vi risponderà minimizzando che certamente no, perché porta male essere superstiziosi. Mi viene in mente in proposito la storiella di quella maga il cui slogan è: so tutto, vedo tutto, provvedo tutto. E poi quando suona il campanello chiede: chi è? Ma anche i maghi, quelli veri, non dunque quelli del tipo del mago di Segrate, del buon Abbatantuono, che invece pullano, sono piuttosto rari nelle cronache di Milano. Se ne ricorda uno in particolare, il mago Sabino, che ha dato origine a una leggenda tenebrosa che terminerà però a lieto fine. Era costui un nobile veneziano che, innamorato della bella Giulia, ne uccide promesso sposo facendo incolpare il figlio del doge Foscari. Poi fugge in Romagna, dove diviene tristemente noto col nome di mago di Sabino, per le mille nefandezze e per le pratiche magiche che compie. Costretto a fuggire, nuovamente si stabilisce a Milano in un lussuoso palazzo. Un giorno, transitando dal Carrobbio, incontra la Ghita, giovane e avvenente pollaiola, e decide di impadronirsene. Così una sera, mentre la Ghita sta facendo addormentare il suo piccolo con la ninna nanna, divenuta poi celeberrima, Fanni nimpopò, regnerà il papà, te porterà il cocò, entra il veneziano vestito da mago e compie strani sortilegi. La Ghita si spaventa e sviene, ed egli la rapisce. Mentre costui la sottopone quotidianamente a tormentosi assalti per indurla a farsi sedurre, il povero marito Battista la cerca disperato per ogni dove e viene infine convinto da un complice del mago che la Ghita è stata rapita e si trova a Corfù. Battista si imbarca per l'isola e solo quando è giunto colà si accorge dell'inganno. Si confida col capitano della nave che, guarda caso, è il fratello del promesso sposo che a Venezia è stato ucciso dal Sabino, e insieme ritornano da prima a Venezia e poi a Milano. Qui frattanto è accaduto un miracolo. Commosso al fine dalle lacrime e dalla risolutezza della Ghita, che non ha ceduto alle sue lusinghe, il mago Sabino decide di cambiare vita. Chiamato una notte, il priore di Santa Maria delle Grazie confessa tutte le sue colpe. Gli consegna la Ghita, e dispone che le sue ricchezze vengano ripartite tra i servi del palazzo e i poveri della parrocchia. Ma i servi, scontenti, per derubarlo anche di quel poco che gli è rimasto, lo pugnalano a morte. Così, quando il pollaiolo e il capitano veneziano giungono in città, la drammatica vicenda è risolta. Il pollaiolo può riavere finalmente la sua fedele ghita e il suo piccolo, e il veneziano è vendicato per la morte del fratello. E vissero tutti felici e contenti, salvo quelli che erano morti prima. All'inizio dell'Ottocento un altro mago fece parlare Milano. Era figlio del progresso, non ebbe mai un nome determinato e la sua casa, ben localizzata, era addirittura una ex chiesa. Si trattava di questo: l'antichissima basilica di San Vincenzo in Prato, ed era stata trasformata da Napoleone in caserma e poi in scuderia. Sopraggiunti gli austriaci, fu venduta a dei privati che vi impiantarono un grande laboratorio di prodotti chimici. Così gli alambicchi, le storte, le caldaie e tutta la congeria di apparecchiature sbuffanti, fumi, vapori, le diedero un aspetto così surreale come l'antro di un folle alchimista, che venne subito battezzata la Casa del Mago e immortalata in un acquaforte del pittore Conconi. Un altro celebre personaggio che si era dilettato di astrologia, e perché no, di negromanzia, fu nel 600 il canonico Manfredo Settara, figlio di quel Ludovico, protofisico, famoso della peste manzoniana, che fu enciclopedico ingegno e abile collezionista di libri e varie rarità. Le sue raccolte furono ereditate appunto dal figlio Manfredo, che le ampliò e arricchì in modo tale da trasformarle addirittura in un museo. Manfredo, che aveva ottenuto dal cardinal Federico un canonicato a San Nazaro, era anche un maestro di meccanica e appassionato di apparecchi scientifici come astrolabi, microscopi e via dicendo. Nel suo laboratorio nascevano oggetti strani e stravaganti che mescolavano le scienze, allora allo stato nascente, con le più assurde fantasticherie. L'automa mostruoso, che proiettava serpenti dalla bocca, orologi a forma di cani saltellanti, il drago che sputava fuoco e similia. Ma non risulta che facesse mai del male a alcuno e ne si provò in malefiche fatture. E a proposito di fatture, una curiosa notazione, a margine di un episodio in cui fu protagonista Galeazzo Visconti. Costui, in contrasto con il Papa Giovanni XXII, già come già il padre Matteo, tentò di far fare un incantesimo contro di lui da un certo frate Bartolomeo. Avendo il prete chiesto del tempo per riflettere, Galeazzo aggiunse: «Che Dio ti conceda la grazia di una buona riflessione, però sappi che per questo affare ho fatto venire anche maestro Dante Alighieri di Firenze». Dante, quindi, era ritenuto a Galeazzo un gran maestro di magia, forse per la fama che gli era derivata dalla commedia, uno che scende e sale a piacimento negli inferi o tra le stelle. www.redigio.it e la storia continua.